dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 5, versetti 1-11. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Parola del Signore.
Vediamo le prime vocazioni dei discepoli secondo il racconto di Luca, un episodio che può avere dei riscontri anche in altri episodi, qualche somiglianza, per esempio Giovanni capitolo 21, ma quella è un'apparizione del risorto. Ci sono delle somiglianze naturalmente importanti, e anche con altre pagine. Comunque la cosa centrale qui è che questo episodio è nel contesto della chiamata dei primi discepoli.
Ma a me questo Vangelo è sempre piaciuto moltissimo, perché proprio per la sua collocazione all'inizio, quasi all'inizio dell'attività di Gesù, quindi lui associa da subito qui i suoi, già sono già associati con questa prospettiva: vi farò pescatori di uomini, che ovviamente avrà la sua realizzazione piena dopo la Pasqua, però già qui c'è questa grande promessa del Signore, significata dalla grande pesca fatta sulla parola del Maestro, perché loro nella loro piccolezza e povertà non avevano concluso niente per tutta la notte. Quindi mi era venuto in mente anche il Vangelo che abbiamo letto di San Benedetto, Giovanni 15: senza di me non potete fare niente. E quindi mi sembra che sia un'immagine meravigliosa della Chiesa, ecco, che sulla parola di Gesù, solo sulla parola di Gesù, può gettare la rete per raccogliere nel regno tutti gli uomini.
Se il centro appunto della chiamata dei discepoli e il miracolo serve in questo contesto, ma non è l'oggetto proprio, ecco, di quello che Luca ci vuol dire oggi, allora io mi sono chiesto, ecco, quali erano le caratteristiche di questa chiamata. Intanto la prima cosa da notare è che di fatto non vengono chiamati qui i discepoli, ecco, mentre esplicitamente c'è negli altri sinottici. però questa chiamata risulta progressivamente dal tutto il contesto. A me è piaciuto questa specie di prechiamata che c'è nel fatto che Gesù sale sulla barca e chiede a Pietro di allontanarsi un poco, mentre questi stavano rassettando le reti e stavano... Quindi c'è già una prechiamata in un certo senso, perché Pietro, scostandosi da terra con Gesù sulla sua barca, ascolta la predica che lui sta facendo alle folle, ecco, ascolta la spiegazione delle scritture che sappiamo già da prima che era fatta con autorità. Quindi lui già fa una preobbedienza e un ascolto già di questo clima nel quale Gesù lo immerge, ecco, fin dall'inizio. Poi c'è naturalmente il miracolo, la cui bellezza sembra proprio questa specie di... Gesù si presenta come colui che sovrabbondantemente riempie gli uomini e tutti i loro bisogni vengono soddisfatti da questa sovrabbondanza di dono che dà Gesù. E la terza cosa che mi sembrava molto significativa è che davanti a questa evidente manifestazione del divino, Pietro, come tutti gli uomini, ecco, è preso dal timore, riconosce il suo peccato e chiede a Dio di allontanarsi. Ecco, questo mi sembra, e Gesù invece fa capire a che punto è, che tipo di chiamata loro avranno. Gesù non guarda ai loro peccati, ecco, ma gli dice non temere, come sempre in queste cose dice non temere, vi faccio pescatori di uomini, vi prendo con me. Quindi la sua comunità è fatta da persone peccatrici, ecco, Gesù non guarda a questo, ecco. Guarda a questa fede che via via egli genera.
Ma a me sembra anche questo brano voglia un pochino celebrare la signoria della parola di Dio, questa parola che prima di tutto convoca, si faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio. Sembrava così un'immagine molto bella, ecco, di questa folla assetata di un insegnamento che viene fatto, come c'è già stato detto, con autorità. E poi appunto questa parola che deve essere obbedita al di là di quello che ci sembra ragionevole, perché Simone dice guarda che non abbiamo preso nulla, ecco, ma sulla tua parola getterò le reti. E allora ecco la grande quantità di pesci, ecco, quindi una parola sovrana che deve essere obbedita e che porta molto frutto e frutto che in un qualche modo rivela, ecco, la nostra fragilità, allontanati da me che sono peccatore, ecco, ma poi si è rassicurati dalla parola di Dio, non temere, sarai, e quindi è una parola che non solo convoca, deve essere obbedita, ma anche che costituisce, sarai pescatori di uomini. Quindi, e allora, e tirate le barche a terra, lasciarono tutto, allora ecco questa sequela così... che richiede questa grande radicalità, ecco, lasciarono tutti, però mi sembrava che a differenza degli altri sinottici questa sequela fosse, come dire, molto più consapevole, ecco. Se guardiamo Matteo, per esempio, Gesù passa lungo la spiaggia e chiama, ecco, invece qui hanno visto quello che opera la parola di Dio, e quindi tutto il loro il loro ministero sarà accompagnato dalla forza non della loro, fragilità, diciamo così, ma sarà la parola di Dio, ecco, dovranno lasciare operare questa.
A me pare che appunto, come già stato detto, uno dei punti fondamentali di questo brano sia proprio la confessione di Pietro. Proprio la presenza della santità di Dio che ci rivela quello che siamo. Se non c'è questo confronto diretto, personale, se non c'è un incontro proprio personale con il Signore, non abbiamo la coscienza di quello che siamo. Non tanto di questo o quel peccato, non è questo, mi pare, la situazione. È il riconoscere che siamo in uno stato di imperfezione, in uno stato di povertà rispetto alla santità di Dio, in uno stato di limite, situazione di contrasto, ecco, almeno di contrasto, se non di opposizione nei confronti di Dio. E questa è la nostra situazione naturale, istintiva, che ci viene rivelata proprio dal contatto personale con il Signore Gesù. Ci rivela la nostra natura più nascosta, più segreta, insomma. È una realtà di opposizione a Dio. E quindi Pietro lo rivela immediatamente, ne ha talmente timore che chiede a Dio di allontanarsi. Gesù si comporta in maniera opposta, come già stato detto, anzi non solo non si allontana, ma avvicina loro a sé, li attira ancora di più a sé. È proprio il riconoscimento del peccato che ci guadagna la grazia di Dio. Dio ci attira quando finalmente riconosciamo di essere peccatori. Allora ci prende con sé. Il miracolo già è stato detto e com'è, credo che sarebbe interessante anche il confronto fra i due episodi, questo e quello di Giovanni del capitolo 21, perché sono due prospettive completamente diverse. Adesso io non lo voglio fare perché è un po' complesso, ma mi basta notare che qui siamo all'inizio della sequela. Qui gli apostoli decidono questa cosa, decidono di seguire Gesù. Là invece siamo alla fine, alla conclusione, quando Gesù manifesta a loro già la sponda, l'altra sponda, cioè già manifesta loro la vita eterna. Quindi c'è una grande differenza, principio e fine, ma ambedue sono molto significative.
Mi piace la prima affermazione che fa Pietro, quando il Signore le dice appunto di scostarsi da riva per la pesca, e Pietro dice: non abbiamo preso, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Perché mi sembra appunto la vera storia, appunto, possiamo dire, di Israele, ma Israele qui continua, nel senso che appunto per quanto tutto il pio Israele avesse affaticato, ora invece sulla presenza di Gesù il pio israelita, il fedele di Dio, invece porta un frutto, perché appunto c'è il Cristo, lui il vero discepolo, lui il vero, che è il figlio. E quindi da questo momento la fedeltà a Dio porta frutto. Prima, per quanto l'uomo si affaticasse, non riusciva per nulla. Dio aveva presente la ricompensa che sarebbe venuto tramite il suo servo, e che ora sa ricapitolare tutto e porta appunto al Padre una pesca miracolosa, ma avendo come aiutanti coloro che ascoltano e stanno fedeli sulla sua parola.
Io volevo sottolineare l'importanza, mi sembra, della conclusione dell'episodio. E questa è una cosa nuova. cioè lasciarono tutto e lo seguirono. Questo non è il primo incontro, neanche secondo il racconto di Luca, perché per esempio abbiamo visto che Gesù, pochi versetti prima, versetto 38, capitolo 4, va nella casa di Simone, guarisce la suocera di Simone, ma poi Luca ha già presentato e Gesù ha già fatto molti miracoli. Anche se non li ha descritti uno per uno, dice che era, la sua fama si era diffusa dovunque, era ammirato e lodato da tutti. Cioè Gesù ha già, secondo la presentazione di Luca, ha già una fama, ha già una sua attività, un suo ministero, ha già cominciato. E anche si deve pensare, se poi volessimo addirittura, questo non è in Luca naturalmente, raccogliere altre notizie che storicamente sono sicure, il primo capitolo di Giovanni è riconosciuto come notizie molto importanti, vediamo che c'è una storia del rapporto con Gesù. Là si dice che Andrea era uno dei due che per la prima volta in questo gruppo aveva seguito, che erano discepoli di Giovanni, hanno incontrato Gesù. Andrea era fratello di Simone, incontra Simone, gli dice abbiamo trovato il Messia e così via. Cioè non è solo in Giovanni, anche in Luca tuttavia si vede che c'è già un rapporto. Andare nella casa di Simone probabilmente è già pensato come la casa di Gesù. Gesù ha già messo la base lì una volta sceso da Nazaret. Comunque insomma questo mi sembra che possa aiutare anche a sottolineare un altro aspetto, oltre a quello che avete detto, che è appunto la conclusione. Cioè da questo punto in poi ci sono alcuni che vivono con Gesù. Gesù mette su una sua comunità, che sono dei collaboratori. Deve formarli naturalmente, ma fin dall'inizio lo scopo è la collaborazione. Sarai pescatore di uomini. Quello è quello che fa Gesù, è quello che fa Dio, è quello che fa Gesù, pescare gli uomini, e con questa espressione lo coinvolge, anzi in Luca c'è da ora, a partire da questo momento, tu sarai, quindi non è solo una promessa nel futuro, è l'inizio della collaborazione, quindi qui si forma una comunità stretta di discepoli, dai quali poi Gesù sceglierà addirittura un gruppo ancora più ristretto, poco più avanti, che saranno i dodici. E mi sembra che questo molto significativo, cioè questa Pietro, anche per Pietro deve essere stato progressivo, anche per Simone, perché getta le reti sulla parola di Gesù, è un atto di fiducia, ma naturalmente Gesù riscuote già una grande stima per Simone, perché Simone tanto gli ha guarito la suocera da una grande febbre, e poi sa, ecco, che compie miracoli, che, e quindi c'è certamente qui un, e mi sembra ancora più verosimile questo, cioè proprio sulla parola di Gesù, che ha già, che è un comando che ha un suo fondamento, anche se in se stesso è inverosimile, Pietro, ubbidendo, e fa il passo decisivo che lo porta a unirsi a Gesù, a lasciare tutto. Questa è un'espressione che non è di tutti i discepoli di Gesù. La maggior parte dei discepoli di Gesù, se raccogliessimo dai Vangeli, non va dietro a Gesù così, sta a casa sua. Gesù non ha chiesto a tutti di lasciare il padre, la madre, il mestiere. Questo è un momento eccezionale per questi uomini, naturalmente. Non è che si può vivere così, lasciando il mestiere, smettendo di lavorare, abbandonando la famiglia, ci sono dei doveri. Questo è un momento eccezionale che per alcuni è avvenuto. Questo evento, questo fatto che ha fatto sì che alcuni vivessero giorno e notte con Gesù da un certo punto in poi, è diventato anche un modello, un esempio della sequela di Gesù, che naturalmente riguarda tutti.